In altre parole,
inclusività è una parola importante nella ricerca della nostra ospite della settimana, Sara Petrella, storica dell'arte, ricercatrice all'Università di Neuchâtel, di origine svizzera e italiana. Le sue inchieste dall'Università di Ginevra, dove ha conseguito il dottorato studiando la costruzione del concetto di esotico nel Settecento, l'hanno portata in Canada, a Montréal, dove ha lavorato a progetti di ricerca con comunità e centri culturali indigeni. Tra le sue pubblicazioni segnalo Le singe de l'autre, du sauvage américain à l'histoire comparée des religions e Quand les dieux étaient des monstres, in uscita a ottobre. Buongiorno Sara Petrella.
Buongiorno.
Allora, ieri abbiamo iniziato insieme il nostro percorso parlando del colonialismo nascosto, potremmo dirlo così, che ha portato numerosi oggetti nei musei svizzeri e della necessità di studiarne la provenienza per poterli semmai restituire. Un lavoro che viene fatto sempre di più con il coinvolgimento delle comunità di origine. E di questo parliamo oggi, perché lei, come ho già anticipato in precedenza, ha lavorato a lungo in Canada come ricercatrice, proprio insieme alle comunità indigene originarie, le nazioni originarie. Ci vuole spiegare a che cosa ha lavorato a Montréal nel suo soggiorno in Canada?
Sì, certo. Allora, per prima ho lavorato non direttamente con le prime nazioni, ma in un sito archeologico, il sito archeologico principale della città di Montréal, che si chiama Pointe-à-Calière, dove lì ho avuto la fortuna di lavorare, diciamo, su tre campi molto importanti per capire la situazione ora dei primi popoli. Per primo nel centro documentario del sito archeologico, dove ci sono le prime carte geografiche che sono state fatte della prima colonia, che era la colonia francese, la Nuova Francia. E poi ho avuto anche la fortuna di lavorare su vestigia che precedono i primi tentativi coloniali attribuiti agli Irochiani del Saint Laurent. E per finire, ho lavorato su alcuni resti del sito del forte di Ville-Marie, che era, diciamo, il primo insediamento sull'isola di Montréal, ma dove si trovano tantissimi oggetti che servivano appunto di scambi tra comunità indigene e aloctoni, ovvero tra nativi e prima coloni francesi e dopo inglesi, come la perla di vetro, la pipa, oggetti di metallo, e che permettono di capire una situazione nella quale gli scambi erano davvero intensi. E dopo questa esperienza, diciamo, in un contesto museale, ho avuto la fortuna di far parte di un gruppo di ricerca destinato a studiare le comunità indigene all'Université du Québec a Montréal, che si chiama il CERA, il Centro di Studi Indigeni, e che si potrebbe definire come un gruppo di ricerca che non studia i popoli indigeni in un modo verticale, come si usava fare prima nell'etnologia, per riassumere, ma che cerca piuttosto di creare progetti e soprattutto laboratori che riuniscano da una parte i ricercatori dei vari settori, allora persone come me della storia dell'arte, ma anche antropologia, archeologia, e soprattutto membri di comunità indigeni, con lo scopo di co-costruire i saperi e quindi di valorizzare la parola degli autoctoni e soprattutto di cambiare i rapporti di potere nelle istituzioni che li hanno esclusi per troppo tempo.
Dunque,
e per avere un'idea... Oh, scusi.
No, prego. Ma quindi direi una visione estremamente diversa della ricerca rispetto al passato su questi primi abitanti del continente, una ricerca inclusiva, potremmo definirla, oltre che interdisciplinare, alla quale lei sta partecipando. Tra l'altro il termine indiano, che viene utilizzato ancora comunemente alle nostre latitudini, è stato vietato in Canada. Qual è stato il percorso che ha portato a questa decisione? Anche qui immagino un percorso di riconoscimento.
Il termine indiano, come tutti sanno, viene da Amerigo Vespucci, che si riferiva alle terre che secondo lui erano state appena scoperte, il Nuovo Mondo, ma dove c'erano ovviamente degli abitanti. Questo termine di indiano si è diffuso, diciamo, soprattutto a partire dall'Ottocento. Il problema è che ha radicato nella lingua quella che era all'inizio una confusione tra l'India, quelle che è un errore tra le Indie orientali e occidentali. Il problema è che dopo, coi film western, si è diffusa questa idea, questa immagine coloniale e anche razzista dell'indiano, tra virgolette, che ha cancellato completamente la grandissima diversità delle comunità indigene. Ed è questa la ragione per la quale le comunità indigene preferiscono oppure l'uso di etnonimi nella loro lingua, come per esempio al posto di eschimese si useranno le parole Inuk o Inuit al plurale, oppure termini generali come primi popoli, indigeni autoctoni, oppure nativi, seguendo così la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli autoctoni. Ma ora, se mi posso permettere di aggiungere un fatto paradossale, è che quando la parola indiana è stata proibita, come ho detto bene, dai manuali scolari in Canada nel 2018, rimane un termine che è al centro della legge canadese, perché esiste ancora ora la legge sugli indiani, in inglese Indian Act, che tratta appunto, tra le altre cose, del sistema delle riserve. E quindi si vede lì una situazione, possiamo
un
dire,
po' paradossale. Ma quindi non si può non dire che la ricerca e il rapporto anche con queste comunità in Canada, ma non solo, come lei ci sta raccontando, ha avuto un'importante evoluzione, no? Anche nella ricerca lei ci sta parlando di come queste comunità vengono ormai incluse nella ricerca archeologica e storica. Si può dire, secondo lei, che in Canada l'inserimento di queste popolazioni, della loro visione del mondo e delle loro culture nell'identità nazionale è effettivamente riuscito, Sara Petrella?
Anche se stiamo vivendo un periodo, diciamo, di grande apertura dalla parte dei mass media, dalla parte delle istituzioni pubbliche, ci sono ancora moltissimi problemi e si parla in Canada di razzismo sistemico. Per dare due esempi, prima va citata la triste scoperta di fosse comune l'anno scorso, legate alla storia drammatica delle scuole residenziali, ragione per la quale il Papa si è scusato di recente. E per dare un altro esempio di questa situazione, va detto che certe comunità vivono in siti dove a volte ci sono delle risorse naturali che lo Stato oppure il settore privato cerca di estrarre, causando dei disastri ecologici, come si può vedere, per avere alcuni esempi, ora a Ginevra la mostra del Museo di Etnografia di Ginevra, che tratta appunto delle ingiustizie ecologiche.
Sì, quindi un percorso ancora estremamente accidentato, ma appunto lei ha lavorato con le comunità indigene nel suo percorso di ricerca, ha visitato anche le cosiddette riserve. Qual è la situazione di queste popolazioni? In questo caso stiamo parlando del Canada.
Direi che la situazione dipende molto dalle riserve e dalla loro relazione con la città più vicina. Per dare velocemente due o tre esempi di riserve dove sono state con le quali lavoro, vorrei citare per prima la riserva Mohawk di Kanawagé, che è solo a 20 minuti in auto da Montréal, quindi vicinissima, ci passa un autobus, ma dove pochissimi montrealesi sono mai stati, perché è anglofona, ma anche perché ha una struttura interna, diciamo, autonoma, le proprie scuole, la propria polizia, persino la segnaletica è in Mohawk. Ma dove? Beh, sono stata accolta con tantissimo entusiasmo e ancora ci sono tornata il mese scorso e il responsabile del centro culturale, Tom Deer, mi ha aperto le porte del centro culturale, che conserva vari artefatti della regione dopo mesi, anche quasi due anni di chiusura. E poi ci sono altre riserve, come per esempio quella di Wendake, che è vicinissima alla città di Quebec, dove c'è un museo straordinario che è legato alle collezioni di un museo importante in Canada che si chiama il Museo della Civilizzazione del Quebec e che però è situato il museo nell'albergo di Wendake, quindi una situazione anche lì un po' particolare, dove ci dà un altro, diciamo, esempio di situazione nelle riserve. E come ultimo esempio, una riserva che non è vicina a una città, ma è quasi a 10 ore in auto da Montreal, dove non passano autobus, dove
Ecco,
non
Sara
passa il
Petrella,
treno.
noi ci dobbiamo fermare qui con questa ultima immagine di questa riserva così lontana. Beh, grazie per averci raccontato la sua esperienza in Canada e averci dato così un'idea di quello che è oggi il rapporto con questo paese, con le sue comunità originarie. Noi ci sentiamo domani, grazie.
Grazie
Rete 2.